Una delle più famose raccolte di novelle indiane e poi diffusa in tutta l'Asia e come vedremo anche in Europa, si intitola Gli enigmi del vampiro o dello spettro. È inquadrata in un racconto cornice dove un sovrano, anzi il più potente, il più ricco dei sovrani della terra, si lascia irretire, come si vedrà, da un mago per aiutarlo, cosa sconvenientissima, a praticare una magia in un luogo che gli Hindu ritengono il più tremendamente impuro, cioè in un cimitero e di notte. Il re si è fatto irretire con una serie di doni che ha ricevuto da questo mago e si presenta al momento convenuto all'ingresso del cimitero. Il mago gli spiega che l'aiuto di cui lui ha bisogno e che il sovrano gli ha promesso consiste nell'attraversare nottetempo il cimitero e andare dall'altra parte, trovare un cadavere appeso a un albero e prenderselo sulle spalle e portarglielo. Il re attraversa coraggiosamente il cimitero, arriva dalla parte opposta, sale sull'albero, ma a quel punto il cadavere si muove, gli sfugge. Il cadavere è abitato da un vetala, letteralmente un lemure. Chi è il lemure? È una specie di fantasma che non ha un aspetto suo, si introduce in qualcun altro uomo o animale e lo anima. Naturalmente tradurre lemure direbbe poco all'ascoltatore o al lettore occidentale e quindi si preferisce tradurre in genere spettro o vampiro, ma la sua natura è questa di lemure. Si anima e non solo, si lascia prendere a questo punto dentro al cadavere, ma dice al re: intanto che torniamo di là, io ti racconto una storia. La storia si conclude con un enigma come si vedrà che ha in genere natura morale, che riguarda, per dirla all'indiana, il Dharma, la legge sacra religiosa, e il re, se sa la risposta, è tenuto a darla, pena una grave infrazione o, secondo le versioni, pena la morte. La cosa si ripete per 25 volte, perché ogni volta il lemure, il vetala, appena il re gli ha dato la soluzione, torna automaticamente, per così dire, a penzolare dentro il suo cadavere dall'altra parte. Quindi la sostanza di questa raccolta sono i 25 racconti conclusi con l'enigma, alla fine di ciascuno dei quali il re è tenuto a dare la risposta. Per completare il quadro, al 25esimo enigma, che è effettivamente una questione di parentele ma intricata in maniera incomprensibile, il re non sa che cosa rispondere. Ma a questo punto lo spettro, che ha messo alla prova la sua conoscenza, diciamo così, lo grazia e gli rivela che in realtà il mago l'aveva irretito per celebrare un sacrificio orrendo di cui il re doveva essere la vittima. Quindi lo avverte di non acconsentire più ai desideri del mago e di ucciderlo, di prevenirlo uccidendolo. Il mago aveva l'interesse, come succede in molte fiabe, grazie a questo sacrificio orribile, a diventare una specie di sovrano universale. Questo modello ha avuto un successo clamoroso, non solo in India, ma più o meno in tutto l'Oriente, fino alla Mongolia quantomeno. E per le solite misteriose vie delle fiabe ha avuto successo anche in Occidente, perché la fiaba numero 8, di cui adesso introdurremo la vicenda e leggeremo un pezzettino, è stata conosciuta da Goethe, da Thomas Mann, il quale ne ha ricavato l'ispirazione a uno dei suoi più famosi racconti brevi, cioè Le teste scambiate. Di che cosa si tratta? Una principessa indiana ha uno sposo molto devoto alla grande dea, alla dea Kali, e durante un viaggio con la moglie, un pellegrinaggio, al quale partecipa anche il suo cognato, cioè il fratello della moglie, in un impeto di afflato religioso, questo marito si taglia la testa per offrirla alla dea. Non solo, il fratello della sposa, colpito da questo gesto di grande devozione, di assoluta devozione, si taglia la testa pure a sua volta. La donna disperata si rivolge alla dea, la quale, compiaciuta per il sacrificio fatto dai due uomini, le concede di riattaccare le due teste sui corpi e di far rivivere sposo e fratello, se non che per l'agitazione la donna scambia le teste.
E la fanciulla chiese che il marito e il fratello tornassero in vita. «Presto», disse la dea, «poni la testa sulle loro spalle». La fanciulla obbedì, ma per la fretta sistemò la testa del fratello sulle spalle dello sposo e viceversa. Così i due giovani, grazie all'intervento straordinario della dea, tornarono in vita. Ma quando Madonna Sundari li osservò, rimase sconcertata. «Rispondi, sovrano, chi sarà ora il suo sposo e chi suo fratello? La testa è la parte più importante del corpo», rispose il re. «Perciò il suo sposo sarà quello sulle cui spalle si trova la testa del marito, mentre l'altro sarà il fratello».
Risposta ineccepibile sul piano del Dharma, la fiaba non continua spiegando come fa questa poveretta, per esempio, a fare l'amore con uno che ha il corpo di suo fratello e non di suo marito, e la testa del marito che, come spiega la legge sacra indiana, è la parte più importante, quindi la risposta è stata ineccepibile. Dei guai successivi non si tratta. Passiamo a una seconda serie di racconti indiani che hanno per protagonisti gli animali. Già si è parlato di raccolte con animali per protagonisti. In questo caso sono animali molto particolari, perché si tratta di incarnazioni precedenti del Buddha. Il Buddha, secondo la nota teoria indiana delle rinascite, rinascite le cui condizioni dipendono dagli atti commessi nelle vite precedenti, prima di incarnarsi nel principe Siddhartha, destinato a diventare il Buddha, si è incarnato moltissime, centinaia, migliaia di volte, e le prime di queste incarnazioni sono in veste di animale. Questi animali, essendo destinati a questa straordinaria progressione spirituale, peraltro sono caratterizzati da una grande generosità e da un grande spirito di sacrificio. Cioè, ciò che li distingue è la volontà di sacrificare se stessi, persino la propria carne, per soccorrere delle creature sofferenti, delle creature dolenti. E quindi vi sono molti racconti, si chiamano Jataka, in sanscrito significa nascite, si intende automaticamente nascite anteriori del Buddha, che hanno per protagonisti questi animali, scimmie, cervi, tartarughe e via dicendo, animati da questo desiderio di sacrificio. Il Jataka, che abbiamo scelto come esempio di questo tipo di novellistica, ha per protagonista una lepre. Diciamo un leprotto, perché in sanscrito il sostantivo per lepre è maschile, non che molto rilevi, ma è meglio mantenere il maschile. E come vedremo, questo Jataka, questa storia della lepre, unisce aspetti buddisti e aspetti hindu e serve anche da spiegazione di un fenomeno naturale, che sono le macchie della luna. Niente in India ha diritto di esistenza se non si fonda o su un grande mito o quantomeno su una leggenda o più modestamente su una fiaba, ma che si tratti, come vedremo oggi, delle macchie della luna, che si tratti della forma di un vaso o di un bicchiere, che si tratti della struttura delle opere teatrali, tutto esiste in quanto ripete e continua un modello che risale, si direbbe da noi, alla notte dei tempi, quando protagonisti delle vicende erano gli dei, i patriarchi, o creature comunque di grande prestigio spirituale. Allora, racconta questa storia della vita anteriore del Buddha in forma di lepre, che la lepre, appunto, il leprotto, è animato da questa aspirazione a sacrificarsi completamente. Il dio Indra, che è il re degli dei, il re dei celesti, meglio Hindu, lo vuole mettere alla prova. Lo vuole mettere alla prova genuinamente, non per ingannarlo, per coglierlo in fallo. Vuole neutralmente valutare la realtà, la consistenza di questo spirito di sacrificio del leprotto. E perciò si presenta a lui nella forma di un brahmano, o bramino che dir si voglia, poverissimo, con sposa e figli affamati, e chiede al leprotto di aiutarlo. Il leprotto gli risponde che l'avrebbe aiutato offrendogli qualche cosa che non aveva mai donato a nessuno e che non avrebbe più potuto donare.
A questo scopo, la lepre organizza un falò e quando sta per entrare nella piccola pira che si è costruita per diventare un arrosto destinato al bramino affamato, questi rivela di essere il dio Indra e sanziona la rettitudine e la verità dell'intenzione del futuro Buddha. Dopodiché, il dio Indra afferma: questo è un episodio che bisogna ricordare. E che cosa fa allora? Fiaba nella fiaba. Secondo la tipica struttura matriosca, essendo il dio Indra un potente energumeno, prende una montagna, la strizza, e dal succo viene fuori l'inchiostro. Com'è noto, la pietra preziosa più amata dagli indiani è lo zaffiro blu. Nell'immaginario mitologico indiano, le montagne sono piene di colore: arsenico, rubini, zaffiri. Ogni pietra preziosa o non preziosa è colorata. Evidentemente Indra, strizzando la montagna, ne ha scelta una con molti zaffiri e, procuratosi l'inchiostro, ha disegnato la lepre che ancora oggi noi vediamo nella luna piena.
Una piccola aggiunta: se la guardate bene è vera questa immagine indiana, che nella luna piena si scorge l'immagine di una lepre non accucciata, in piedi, un po' come Tippete quando batte la zampa, no? È sulla sinistra della luna piena, i piedini, le zampette sono in basso, poi si sviluppa il corpo e si vedono molto bene le due orecchie con cui l'immagine finisce, assecondando la curva, diciamo, superiore del disco lunare. Torniamo ad altri animali come protagonisti di novelle in questo caso di tutt'altro genere, appartenenti a una raccolta più tarda, molto famosa, anche questa parte dall'India, ma poi in India, dal Rajasthan a Ceylon, e fuori dell'India, dalla Malesia alla Persia. E la cornice che racchiude questi racconti è la storia di uno sposo di rango reale, tanto per cambiare, perché sembra che le storie interessino solo se i protagonisti sono ricchi, belli, nobili, eccetera. Dei poveracci ci si è interessati poco. Quindi, di stirpe reale, ha una moglie sposata da poco, della quale è stra-innamorato, al punto tale che il sovrano, suo padre, dice: no, così non funziona, devi anche occuparti di cose concrete, di vita, di lavoro, diremmo noi. E quindi gli organizza un viaggio, appunto, come noi diremmo, lavorativo. Il nostro protagonista è preoccupato di lasciare la giovane sposa amatissima, di cui è molto geloso, da sola, e affida la sua castità alla sorveglianza di due animali coniugi fra di loro, un pappagallo e una cornacchia. Parlano tutte e due, ovviamente, perché sono la forma terrestre per punizione di due spiriti celesti. La strategia della cornacchia per tenere la giovane donna lontana dalle tentazioni è piuttosto, diciamo, moralistica, tant'è vero che quasi quasi rischia le penne. È nota nella novellistica la figura, poveretto, del grillo parlante, che volendo fare la morale a Pinocchio finisce schiacciato contro la parete. La cornacchia quasi quasi finisce nello stesso modo, il pappagallo è molto più furbo. La donna a lui affidata nei primi tempi se ne sta tranquilla, il marito deve star via 2 mesi, ma poi sente la mancanza di una compagnia maschile e manifesta l'intenzione di cedere alle lusinghe di un suo spasimante. Il pappagallo, come si diceva, è furbissimo e non le dice affatto di non farlo, guai a Dio, non è giusto, non è morale. No, che cosa fa? Le dice, ma certo, benissimo, abbandonati all'onda della passione, del piacere, a patto, che tu sia in grado di gestire le circostanze come è accaduto a, e cita un nome femminile, in questo caso. La donna incuriosita domanda al pappagallo, e qual è questo caso? E il pappagallo racconta. La cosa va avanti per 70 notti, quindi è una delle molte declinazioni del principio delle mille e una notte, cioè il racconto di una fiaba storna un male, una disgrazia. In questo caso storna l'infedeltà della signora. Perché? Perché il pappagallo le racconta la vicenda, che in genere è piccante e, come dire, intrigante e di difficile soluzione. Dopodiché le dice, tu cosa avresti fatto in questa circostanza? La donna non sa al momento che pesci pigliare, ci pensa su. Intanto fra racconto e meditazione sulla soluzione passa la notte e la castità della signora è stata salvata. Quindi, come esempio di questa struttura, ripeto, famosissima, così come i pappagalli sono molto famosi, soprattutto questi parlanti, incarnazione punitiva di creature superiori in tutta la novellistica e anche nell'epica indiana. E la premessa di questa vicenda è la storia di un contadino che ha 2 mogli, ma è purtroppo per lui bicornuto perché tutte e due non gli sono fedeli. In un momento, in una notte meglio, di sua breve assenza per andare a raccogliere dei sarmenti di fico, entrambe le signore se la spassano con i loro innamorati. Sta di fatto che il lavoro del contadino si svolge più rapidamente di quanto le signore prevedessero e il contadino ritorna mentre tutte e due stanno fra le braccia dei loro innamorati. A questo punto il pappagallo si ferma e dice, tu che cosa avresti fatto in questa circostanza? Lei riflette, arriva l'alba e il pappagallo, come ha fatto sempre, le svela la soluzione escogitata da una delle due, che salva tutte e due però. Per evitare nomi poco masticabili in italiano, ho tradotto piuttosto fedelmente con nomi italiani i nomi delle 3 protagoniste.
Ascolta, Lucia. Amanda disse a Fortunata che stava appunto gustando le delizie dell'amore dentro casa con il compagno. Nostro marito si avvicina. Tu stai sulla soglia con le trecce sciolte, la bocca spalancata, roteando la testa e agitando tutto il corpo. Io poi farò il resto. Fortunata fece esattamente come stabilito, tanto che il contadino chiese ad Amanda che cosa le è successo. Bruci il mio signore ogni suo desiderio, perché in vero ha cercato in ogni modo di provocare in questa poveretta un eccesso di furia scatenata, esclamò la donna accennando con gli occhi a Fortunata. All'udire queste parole il marito replicò, che cosa ho fatto perché tu sia tanto adirata con me? Ed ella, signore, hai portato questo fascio di rami di fico. In quel fico abita una demonessa e le pene che tu le hai procurato hanno portato Fortunata a contorcersi così. Prendi perciò questi rami e riportali dove li hai presi, altrimenti il suo male crescerà con ogni istante che passa. Tua moglie ha un corpo formoso e di fresca bellezza, ma se un demone di tal fatta entrasse nel suo corpo e vi restasse, a che cosa servirebbe più? Con queste parole mendaci, ella lo trattenne finché non si rimise la fascina in spalla e la riportò laddove l'aveva trovata. appena il marito fu uscito. Fortunata spedì via l'amante. Se dunque, Lucia, sai dare una risposta dettata da altrettanta inventiva, allora fai pure. Così termina il 18° racconto.